questo incontro con Pietro Citati comincia a un inizio che risale a più di 15 anni fa. Oggi è una giornata, è duro essere qui. È duro essere qui, io mi sono alzato stamattina alle 6 e c'era gente che si è alzata alle 6 stamattina, anche prima, e che era convinta che sarebbe arrivata alle 18:30. Ecco, insomma, io, il mio pensiero è a questi eroi totalmente innocenti e a questo popolo così grande e così dolorosamente ferito. Quindi sarà, insomma, è tutto il giorno che non riesco, che tutti noi probabilmente non riusciamo a toglierci dal cuore queste cose. Ciò nonostante, secondo me, le cose di cui parleremo non sono altre cose. L'incontro con Pietro Citati è un incontro, dicevo, che è cominciato molto tempo fa, quando gli feci un'intervista su Kafka nel 1987, e da lì nacque un rapporto. Poi lui mi ha aiutato anche molto a iniziare il mio lavoro di narratore, iniziare a farmi conoscere, no, l'avevo già iniziato molto tempo prima, insomma, a farlo conoscere, a pubblicare, ecco. E sono tornato a trovare Pietro Citati dopo la pubblicazione di questo libro, che molti di voi conosceranno, Israele e l'Islam, le scintille di Dio, e per un'altra intervista, e da lì un'intervista che molti di voi avranno letto, e da lì è nato, insomma, il desiderio di rifare un incontro che era già stato fatto. Io vorrei cominciare da una parte finale della sua intervista. Io non so come definirlo, perché critico sì, però scrittore, lettore, grande lettore, e poi le definizioni forse non servono molto. Lei scrive questi libri speciali. E soprattutto legge libri che noi non leggiamo, ci parla di cose che magari possiamo trovare nelle nostre biblioteche, ma che in realtà non cerchiamo. E soprattutto quello che mi colpisce nei suoi interventi da molti anni a questa parte, che è sempre più presente, non come un tema, ma quasi come una presenza fisica, la questione religiosa. Diciamo pure Dio, diamogli un nome. Lei ha detto alla fine di quell'intervista, dice: quando ero giovane ed ero uno stupido laico. Ecco, io vorrei cominciare da questo. Cosa vuol dire che un laico è stupido?
Temo che sia vero. Temo che non ci sia... un laico è stupido. Mi duole, qui c'è almeno una persona qui dentro che è laica, ma la categoria è stupida. Perché si inibisce la possibilità di capire infinite cose. Le cose non sono mai chiuse, vanno sempre oltre un limite. Ci sono dei dappertutto, c'è un Dio mascherato in infinite forme. E non rendersi conto della presenza degli dei o di Dio, o quale sia il nome, forse è meglio non nominarlo. Kafka tutta la vita ha parlato soltanto di quello e non ha mai pronunciato il nome di Dio. C'è soltanto in un pezzo dei suoi diari la parola G, che potrebbe essere Gott, ma potrebbe essere anche il nome di un amico. E a questo a me piace moltissimo, questo Dio completamente mascherato sotto il nome di un amico che non si sa se sia esistito o non sia esistito. Noi ci troviamo continuamente questo tema, e non è assolutamente possibile ignorarlo. Io non faccio alcuna professione né di cristianesimo, né di ebraismo, né di islamismo, eccetera, eccetera. Vengo continuamente attirato, qualsiasi cosa legga, qualsiasi cosa faccia, cosa pensa, da questa cosa, che metà per sul serio, metà per gioco, possiamo dire Dio oppure Dio gli dèi. Questa cosa mi succede sempre di occuparmene, c'è sempre un caso che mi porta a occuparmi ora di un problema teologico, ora di un aspetto del sentimento, ora di un'immaginazione, e soprattutto sono convinto che senza quell'interesse, senza l'interesse per G, non si fa letteratura. Non è assolutamente possibile fare letteratura. La letteratura è infinite forme, mascherata, nascosta, sempre quella cosa lì. E non è un grande segno che questo interesse, non più che nell'ultimo mezzo secolo, perché di una presenza religiosa la letteratura universale è stata piena fino a 50 anni fa, sia diminuito. Perché la perdita dell'interesse religioso è la perdita della letteratura, dell'immaginazione, del dono creativo, di tutte queste cose.
Lei come definirebbe l'esperienza religiosa? Cioè come, non come definire, come la percepisce, quali sono i termini?
È quella cosa che non definisco, per l'appunto, che non si può assolutamente definire, che prenda alle spalle tutte le possibili definizioni e nega tutte le definizioni. Uno costruisce delle costruzioni teologiche e poi vede che costruzioni teologiche vanno in mille pezzi, ne costruisce delle altre vanno a pezzi ancora. Come dire, l'esperienza che non ci sono i limiti, l'esperienza che tutti i limiti vanno superati, l'esperienza che si è sempre assaliti alle spalle da una presenza misteriosa, la coscienza che la letteratura non ha a che fare in primo luogo con la letteratura, ma con qualche altra cosa che la letteratura non riesce mai a essere definita. Sono definizioni del tutto mediocri, del tutto improprie, ma io non so darne delle altre.
Lei ha detto più volte, non so quando si sente e quando, così è acceso? Perché lei ha detto più volte, l'ha ripetuto anche a me, di sentire una prossimità con il cattolicesimo, di percepirla col passare del tempo, quando per esempio parlava anche per immagini del presepe napoletano. Io ho trovato che per esempio nella letteratura appunto prendiamo gli ultimi 50 anni, o prendiamo anche sicuramente la seconda metà del Novecento, ma anche nella prima, se per questo, ci sono molti autori che per esempio hanno parlato di Cristo. Più difficile, sono molto, molto meno numerosi, in questo momento mi viene in mente soprattutto uno, Eliot, che invece hanno legato il cristianesimo alla Chiesa, alla Chiesa come storia, non come non semplicemente come, diciamo, struttura, ma come, quando lei per esempio parla della cultura cristiana, della letteratura cristiana, parla di qualcosa che comincia a Nazareth o poco dopo e investe tutto un arco di secoli. Ecco, cosa significa questo suo rapporto, cosa intendeva quando parlava di questo?
Io non ho degli rapporti molto stretti con la Chiesa, devo dire. Forse con il cristianesimo e con il cattolicesimo, è difficile dirlo, è presuntuoso dirlo. Con la Chiesa non ho molto forte il rapporto con un'organizzazione, con qualcosa che organizza una fede di cui rispetto la necessità, di cui in questo momento temo la mediocrità, ma voglio dire, è un interesse che va a molte religioni, va sicuramente in primo luogo al cattolicesimo, ma va anche all'ebraismo, va anche all'islam, va anche al buddismo, va a tutte queste cose. Cosa c'è di propriamente cattolico, di più propriamente cattolico? È una singolare mescolanza che c'è nel cattolicesimo tra la durezza e l'amabilità. Il cattolicesimo è Pascal. Se io immagino un volto acceso dalla fede cattolica, non posso che immaginare, immagino soprattutto Pascal, ancora più che Sant'Agostino. D'altra parte, il cattolicesimo è anche il sorriso, è anche, diceva lei, il presepio, e anche rendersi conto che Dio è presente da tutte le parti del mondo, nelle parti più modeste, più comiche. Il cattolicesimo è una fede tragicissima e anche molto comica, e queste cose, il presepio è una rappresentazione comica del cosmo, ma non è stato fatto a caso, c'è un Dio nascosto e poi questo Dio si esibisce, si mostra attraverso le infinite forme della realtà e le infinite forme della comicità. Dall'altra parte è una fede tragica, perché è fondata sul fatto più tragico della storia universale, cioè su una crocifissione che è avvenuta solo quella volta lì, non è mai avvenuta in altri casi, ed è l'unica volta che una religione si fonda su una crocifissione. Quindi è la religione più tragica. E a che punto sia tragica? Me ne sono reso conto rileggendo, non molti giorni fa, i Vangeli della crocifissione. Sono pagine terribili. E uno si domanda come i primi fedeli di Gesù abbiano sopportato questa verità. Terrificante. Così terrificante che hanno cercato di attutirla, hanno cercato di moderarla. Marco ha detto un po' meno di quel che ha detto Matteo, Luca ha detto un po' meno di quel che ha detto Marco, Giovanni ha cancellato la tragedia. Però questa tragedia è rimasta per 20 secoli e noi non possiamo dimenticarla. E nel momento in cui il cristianesimo dimenticherà la tragedia da cui è nata, una tragedia divina, non una tragedia, o una tragedia divina e umana insieme, il cristianesimo sarà completamente finito. Quando il cristianesimo perderà le sue origini tragiche, il cristianesimo sarà finito. D'altra parte, cristiano è anche il riso. Il riso è una connotazione cristiana. La comicità è cristiana. C'è è una cosa che sosteneva uno scrittore inglese di questo secolo, non grande, molto simpatico, che era Chesterton, che sosteneva che Gesù Cristo era un umorista. Tesi che mi sembra difficile da sostenere, ma ogni modo, che vuol dire che questa latente comicità, questo riso, questo amore per il mondo, per questa tentativo di portare fino in fondo la tragedia e poi di fingere di dimenticare. Questi due aspetti credo che siano le cose fondamentali del cristianesimo. E naturalmente c'è l'incarnazione. E c'è l'incarnazione che comprende le due cose, perché è un evento tragico e anche un evento comico, perché Dio diventa la vita quotidiana, la vita di tutti i giorni, e impregna la figura umana come non è accaduto in nessun'altra religione. noi non ci rendiamo conto fino a che punto la nostra vita, la nostra letteratura, pittura, eccetera, eccetera, è determinata dall'incarnazione. Contro questo fatto ci sono stati delle reazioni violente, proprio il fatto che Dio potesse essere un uomo. Le reazioni sono cominciate subito, perché 50-60 anni al più tardi dopo la morte di Cristo, quando Paolo non aveva ancora finito di scrivere le sue lettere, c'erano delle persone che dicevano che no, Cristo non si era incarnato. Cristo era un angelo. Cristo era una figura, una grande figura angelica che si era incarnata. La storia del cristianesimo ha visto la lotta tra queste due tendenze, Cristo come angelo e Cristo come incarnato, e ha visto la vittoria dell'incarnazione. È stata la vittoria anche sull'anima platonica, perché il cristianesimo ha tante anime, il cristianesimo ha anche un'anima platonica, e l'anima platonica del cristianesimo è certamente più vicina a Cristo come angelo. Credo che non dobbiamo mai dimenticare che il cristianesimo è una religione estremamente complicata, che ha moltissime facce. Alcune di queste facce sono state messe in ombra negli ultimi tempi, e credo che questo abbia impoverito il cristianesimo. Io penso che tutti gli aspetti del cristianesimo che ci sono stati nel corso di 2000 anni, da Paolo in poi, dovrebbero essere presenti oggi. Per esempio, esiste la Controriforma. La Controriforma ha una pessima fama nel mondo laico, come un periodo orribile. Ora, la Controriforma è stata invece una delle epoche più gloriose della cultura del mondo e della cultura cristiana. La Controriforma è stata San Giovanni della Croce, è stata Santa Teresa, è stato San Francesco di Sales, eccetera. Per esempio, questo aspetto della cultura cristiana è un aspetto che è stato messo in ombra. Anche messo in ombra è stata, secondo me, la parte neoplatonica. Voi sapete benissimo che a un certo punto, nel IV secolo d.C., i grandi saggi cristiani, San Basilio, erano profondamente nutriti di platonismo, che c'è stata una vera contaminazione tra platonismo e cristianesimo, e anche questa contaminazione, questa fusione è stata messa da parte, credo anche questa con impoverimento del cristianesimo. A me piacerebbero che tutte le figure della storia cristiana fossero presenti oggi, perché tutte hanno la stessa grandezza, la stessa dignità, e noi non possiamo dimenticarle. Noi non possiamo impoverire il cristianesimo, dobbiamo cercare di tenerlo vivo in tutte le sue infinite possibilità, come è, deve essere vero di qualsiasi religione. L'Islam, per esempio, è stata una religione di una ricchezza non meno grande del cristianesimo, ora è una religione completamente impoverita, quasi morta. I sussulti che dà sono i sussulti di un cadavere. Tutta la grandissima tradizione mistica islamica, forse superiore alla tradizione cristiana, è stata obliterata. La tolleranza islamica, superiore alla tolleranza cristiana, è stata tollerata. La conseguenza dell'impoverimento di una religione è sempre questa, quello che vediamo in questo periodo. Una grandissima religione immiserita, immischinita, ritualizzata.
Premetto che le domande poi sarebbe meglio che le faceste voi, cioè io vado avanti a farle, ma dovreste, cioè se, diciamo, se qualcuno le ha delle domande da fare è meglio che venga. Funziona quel microfono, perché sembra che non funzioni. Funziona. Ecco, per cui magari se voi le avete, magari o alzate la mano o fate presente a Theodor, ecco, lei parlava prima della letteratura, io adesso cambio apparentemente argomento, dando quell'immagine fortissima del rapporto tra letteratura e religiosità. Io sono anche colpito dal fatto che però lei è un lettore che va al di là della letteratura intesa come parola scritta, perché lei è stato lettore mirabile dei Gioielli degli Sciti, per esempio, o di fatti storici, penso ad Alessandro Magno. Diciamo, per lei sono due cose diverse o è la stessa cosa?
Parlare d'arte, come lì uno è frenato dalla mancanza di competenza. A me piace molto parlare d'arte, ma la mia competenza sulla storia dell'altra è modesta e ne parlo ogni tanto quando so qualcosina di più. Perché per me la letteratura è un fatto visivo, è per quello che io amo talmente la pittura, vorrei parlare continuamente della pittura, mi capita continuamente, adesso parlo di questo qua, e poi dico non ne so niente, è bene che io sia zitto per non coprirmi di eterna vergogna, ma siccome la letteratura per me è un'esperienza luminosa, è un fatto di luce, la letteratura da sempre, da quando è nata, da... non so, ammettiamo che sia nata con l'Iliade ed è un'esperienza luminosa, mettiamo che sia nata con la Genesi ed è di nuovo un'esperienza luminosa, la letteratura nasce con la luce e quindi io non posso non essere appassionato dalla pittura la luce si esprime fino in quel fondo. Se io non ne parlo è che la mia vita soprattutto ormai è corta, che il mio tempo è poco, e se devo parlare di Duccio, se devo parlare di Rubens o di Rembrandt, ho bisogno di anni di vita che non posseggono, se no, francamente, lo farei con enorme piacere. Quindi io sono una vittima della brevità della vita umana, brevità fortunata del resto, perché immaginate voi una vita umana prolungata all'infinito. Ma per la pittura, la pittura i quadri mi piacciono moltissimo, ho una passione straordinaria per i quadri e se posso confessare in modo indecente un desiderio, avrei voluto fare il pittore. Ogni tanto vedo un albero e dico ma perché non sono capace? È un albero di casa mia, tra l'altro, un albero che sta davanti alla finestra della mia stanza da pranzo. E io lo vedo e lo guardo e l'ho visto almeno 70.000 volte. E tutte le volte dici, ma se io sapessi riprodurre quei bruni e quei rossi e il verde della cosa dei pini, eccetera, eccetera. E poi ogni volta ho constato il mio tremendo fallimento e penso ad altro.
Stessa cosa. Prego, le mie domande ulteriori le tengo per dopo.
Lei all'inizio parlava della stupidità del laico, nel senso che è evidente l'infinità delle cose, l'esistenza di Dio. Quindi mi sembra di poter capire che noi possiamo essere certi dell'esistenza di Dio, però... di Dio, comunque di questo qualcosa indefinibile, però lei dice appunto che questo qualcosa è indefinibile e quindi è relativo il modo con cui noi ci rapportiamo a questo. Volevo capire proprio questo rapporto fra questa certezza e questa relatività, perché vorrei capire appunto come stanno in rapporto, come non si escludono l'un l'altra, e poi volevo chiederle come questa certezza incide sulla vita quotidiana. Se si è capita la domanda.
Ma è difficile, la sua domanda è molto, mi è molto difficile rispondere alla sua domanda, perché da un lato io da un lato ho l'impressione di, rispetto al problema a Dio, è come se fosse un'atmosfera, in una specie di acqua o di vapore in cui sono immerso, sono continuamente immerso, e ogni tanto credo di esserne fuori, mi accorgo poi in fatto di non esserne affatto fuori. C'è questo senso di atmosfera, è come un'atmosfera, qualcosa di fascia in cui sei dentro. Lei ha detto la parola certezza. Si può avere certezza di un vapore, di un'atmosfera, di un liquido o di qualcosa di talmente indefinibile? Sì, non c'è niente di più certo che essere immerso in un vapore o nell'acqua del mare. Al tempo stesso, razionalizzare questo sapore. A me piace moltissimo la teologia, leggo molto volentieri i libri di teologia, ma al tempo stesso con la coscienza di fare un peccato, perché razionalizzare il vapore, razionalizzare l'atmosfera, costruire una teologia sull'atmosfera in cui vivi e sei immerso completamente dentro, è per metà impossibile, per metà un pochino empio. Cioè, la teologia è una necessità della mente umana, necessità che io ammiro moltissimo. Credo che i due ultimi grandi teologi del mondo non siano stati i cardinali della Chiesa Cattolica, ma Marcel Proust e Robert Musil, e d'altra parte vedo nella teologia una necessità che continuamente da mettere in dubbio, continuamente di cui non sono certo. Non so se tutto questo forse è molto confuso, però lei mi ha chiesto una seconda cosa che ho dimenticato, che vorrei che lei mi ripetesse. Ah, come inferisci nella vita quotidiana? Ma che importanza ha nella vita quotidiana? Io credo che abbia molta più importanza di quanto noi chiediamo, di quanto noi crediamo, perché noi crediamo che abbia importanza soltanto quando la nostra sensibilità, questo vapore religioso in cui noi siamo immersi, viene tradotto in opere, e io credo che abbia molto più importanza. Noi tendiamo a tradurre la religione in opere, e le opere sono una piccolissima parte della religione, anche le opere buone, che evidentemente sono necessarie al funzionamento del mondo, ma anche le opere buone sono solo una piccola parte di quella che può essere la nostra sensibilità religiosa.
Sì, lei ha detto che nel cristianesimo vede la dimensione del tragico e del comico.
Del tragico?
Sì, del tragico e del comico. Secondo me questa è una visione più da letterato che da uomo che si pone di fronte al mistero di Dio. Io nell'incarnazione di Cristo vedo l'umiltà di Dio, non vedo nulla di comico. E San Francesco, quando ha pensato al presepe, lo faceva in maniera adorante, e quindi era di fronte alla trascendenza di Dio che si fa uomo. Per cui veramente se c'è comicità nella vita umana, nel vivere nostro, è certamente vero, ma nel Dio che si fa uomo io colgo soltanto questa immensa umiltà.
Ma certamente, io non volevo dire che l'incarnazione o che la crocifissione fossero fatti comici, non mi è nemmeno passato per la testa. Dico soltanto che una delle bellezze del cristianesimo è il suo senso per il lato comico dell'esistenza, mettere tutto il mondo visto sotto un aspetto comico intorno a Dio. Questa è un'altra cosa, non c'entra, io non avevo nessuna intenzione di mettere in rapporto le cose che lei dice. Ecco, ritorniamo all'immagine del presepe. Nel presepe non è presente la crocifissione, è presente l'incarnazione, che è una cosa per questo verso completamente diversa, perché tutti quei pastori, tutti quei calzolai, tutti quei muratori, tutti quei produttori di formaggio che fanno parte dell'immensa commedia del mondo sono possibili soltanto perché molti secoli prima c'era stata l'incarnazione. Prima dell'incarnazione la comicità del mondo aveva un aspetto completamente diverso. Mettete in comune, mettete in rapporto quello che è la comunità, la comicità greca, la comicità, il gioco dei greci. I greci giocavano molto con gli dèi, uno dei loro principali passaporti occupazioni era di giocare con gli dèi, e giocavano tanti gli dèi quanto, non quando erano moderni, cioè ridevano di loro. I greci ridevano degli dèi, e quello era il massimo momento della loro venerazione per gli dèi. Ma tutto questo non ha niente a che fare con la comicità di quello che è, per esempio, il presepe cristiano.
In quel libro, bello, brutto, avvincente, sconclusionato, incredibile, esistenzialista, che è La cerimonia degli addii, di Simone de Beauvoir, dove parla degli ultimi anni di Sartre e anche della malattia di Sartre, cecità, ad un certo punto Simone de Beauvoir chiede a Sartre: ma lei è d'accordo nel sostenere appunto quell'affermazione di Dostoevsky, se Dio non esiste tutto è lecito, tutto è permesso? La risposta di Sartre è di questo tenore, se ben ricordo: no, il mio ateismo è diverso, nel senso che se Dio non esiste io mi posso rapportare all'altro, essere presente all'altro in un modo diverso da come può comandare una qualsiasi religione. Poi, tra l'altro, nello stesso libro intervista, Sartre dice di preferire la definizione di scrittore a quella di filosofo. Ecco, l'esistenzialismo è finito, l'ateismo di Stato, almeno ufficiale, pare finito in molte parti del mondo. Però le chiedo sostanzialmente questo: lei ha parlato della letteratura in termini anche, diciamo così, quasi di matrice religiosa, se ho ben capito la premessa. Ma questo fatto non le sembra importante, ma nello stesso tempo riduttivo?
Riduttivo per la letteratura, sì, o per la religione?
Per la letteratura.
No, non mi sembra riduttivo. Posso dirle che, posso dichiarare i miei cattivi sentimenti, io detesto Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. Ecco, questo vi ha detto chiaramente, per togliere di mezzo due figure che esecro, che ritengo mediocri scrittori e persone assolutamente insopportabili. E questo non c'entra molto con la sua cosa. Io non credo che sia riduttivo per la letteratura. Non credo che sia riduttivo né per la letteratura né per la religione. Non è riduttivo neanche per la religione, perché la religione cristiana è stata per decine di secoli la letteratura. Pensate a cosa è la storia. Cosa sarebbe la storia della letteratura cristiana se non fosse stato scritto il Vangelo, e se intorno del Vangelo centinaia, migliaia di persone non avessero scritti infiniti commenti? Non è riduttiva per la religione, e non è riduttiva affatto per la letteratura. È una cosa io ero molto amico di Italo Calvino quando era giovane. Era molto ateo e ha scritto, anzi, un saggio. Era uno scrittore già molto brillante, aveva scritto Visconti dimezzato, per un ateismo ateo. Era un insieme di sciocchezze spaventose. L'anno prima di morire mi ha detto: ma sai, in fondo tutta la letteratura è soltanto un'icona. Evidentemente aveva ragione il vecchio Calvino, non quello che credeva che la letteratura fosse un ateismo ateo.
Hai individuato qualcuno?
Mi scusi, ho una curiosità personale. Lei ha parlato dicendo che per lei la letteratura è luce e la pittura è luce. Posso sapere qual è il suo rapporto invece con la musica?
Ignoranza. Grande ignoranza. mi manca la grammatica musicale, ho un rapporto del tutto indefinito, ci sono dei musicisti che amo molto, su cui ho persino scritto, ma non so la musica, veramente è una cosa che mi manca quasi completamente. Io non ho mai parlato una sola volta di musica nella mia vita, ho parlato della vita di alcuni musicisti, ma della vita o dei libretti non sono andato, ecco, al massimo ho cercato di interpretare il libretto del Flauto Magico, però soltanto il libretto. La musica mi manca veramente, l'essenza della musica, come se mi mancasse la luce negli occhi per vedere la pittura.
Sì, volevo porre questa domanda. Come fa a conciliare la rarefazione di quello che lei ha chiamato vapore e la concretezza di quello che lei ha chiamato tragedia della croce?
Come faccio a conciliarli? Non so se ci sia un contrasto. La tragedia della croce produce un'influenza infinita, a infiniti aspetti, a molte trasformazioni. Non è solo la tragedia della croce, non è soltanto quello che noi leggiamo nei Vangeli. E anche quello che è accaduto nella storia e che è diventato l'atmosfera in cui viviamo. Come potremmo vivere se non ci fosse stata un pittore occidentale? Senza l'incarnazione nessuno avrebbe dipinto niente. È la stessa cosa, è diventata l'atmosfera persino... Che so, Rubens non è un pittore particolarmente devoto, ma neanche quei rossi accesi, quei trionfi di sensualità sarebbero potuti esistere se 1600 anni prima di lui non ci fosse stato un evento infinitamente tragico.
Quindi vapore è un po' sinonimo di atmosfera.
Sì, è sinonimo di atmosfera.
Ecco, un'altra domanda avrei. Lei ha parlato con molto senso di attrattiva del dramma, anzi della tragedia della croce, però il cristianesimo si risolve nella resurrezione. Che cos'è che ha da dire a proposito della resurrezione?
Certo, è il trionfo. È il trionfo del cristianesimo. Ed è, devo confessare, una cosa a cui io personalmente sono meno sensibile. Questo non voglio dire per difendermi, è semplicemente qualcosa che io sento di meno, il lato trionfale del cristianesimo è un lato assolutamente essenziale. Voi pensate poi soprattutto questo lato nella versione ortodossa, che è una versione che noi abbiamo il torto di non tenere presente, perché nella teologia ortodossa e nell'arte ortodossa ci sono delle cose che sono vicinissime al mondo cristiano e che noi trascuriamo. Nel mondo ortodosso il trionfo della resurrezione è qualcosa di abbagliante, ancora più che nella tradizione cristiana. Nel mondo ortodosso viene usata una cosa su cui io non posso dire non sono d'accordo, su cui ho delle distanze. Molto più che nel mondo cattolico si parla del cristianesimo, nell'ortodossia, della divinizzazione dell'uomo. Poiché Cristo si è incarnato in una figura umana, per questa ragione la natura umana è diventata talmente sublime, talmente nobile da essere superiore a quella degli angeli. Questo è un grande tema ortodosso, la superiorità dell'uomo sull'angelo, e questo è il lato trionfale del cristianesimo.
una delle cose molto singolari è che lo stesso lato trionfale c'è nell'Islam. Nell'Islam l'uomo è adorato dagli angeli, tutti gli angeli, quando Allah crea Adamo, chiama tutti gli angeli ad adorarlo, ciò che non accade nel cristianesimo, è una cosa che va ancora oltre il trionfo ortodosso, certamente. Devo dire che l'idea che l'uomo sia divinizzato, divinizzato, come dice l'ortodossia, ossia superiore agli angeli, gli angeli debbono onorarlo e venerarlo come l'Islam, sono cose verso le quali ho riluttanza. Io credo che sia necessaria una certa cauta diffidenza verso gli esseri umani, come gli eventi della storia ci hanno dimostrato.
Posso fare io una domanda? Io ne avevo due di domande mie, diciamo, che mi ero conservato. Una è questa. Una cosa che io ho sempre ammirato molto nei suoi scritti, anche magari i suoi interventi sui giornali, è questo, che io generalmente... diciamo, quando leggo un critico letterario, per esempio, so presso poco quali libri gli piaceranno e quali non gli piaceranno. Dico, guarda, il tizio si occupa di questo libro, ne parlerà sicuramente male e dirà presso poco queste cose, e generalmente ci indovino. Con lei mi riesce molto più difficile. Io non riesco, non è facile prevedere ciò che l'accenderà e ciò che invece provocherà il suo rifiuto. E questa è una cosa che io ammiro molto, perché una persona, tra l'altro, appunto, diciamo, rispetto alla quale io sono molto più giovane, io trovo una non scontatezza nell'esperienza, anche nell'esperienza di lettura, che è un'esperienza come le altre, no? Cioè, chi si occupa di libri, chi si occupa di altre cose, cioè ognuno di noi ha il suo, insomma, ha il suo pezzo di destino. E questa è una cosa, è una cosa che mi colpisce molto, nel senso che io per esempio leggo tantissimi libri, no? Quando io apro un libro, e non vorrei di essere anch'io tra questi, quindi non vorrei essere, semplicemente non me ne accorgo perché sono io, no? Magari potrei essere anch'io uno di questi, per cui non è che voglia differenziarmi da altri, però dico... sento subito che questo che è un libro scritto un po' per abitudine, perché non so, ogni tot anni si scrive un libro e allora bisogna fare questo libro perché c'è un contratto con l'editore. Però io percepisco, per cui non è il fatto di occuparsi di letteratura di per sé che salva che salva dalla scontatezza. Ecco, io vorrei sapere lei come combatte la sua battaglia contro la scontatezza?
Io non combatto mai nessuna battaglia in generale, mai guerre. E poi lei mi fa degli elogi completamente fuori luogo. Beh, è probabile che io sia terribilmente capriccioso e dispettoso. In primo luogo, ecco, capriccioso e dispettoso. E con questo può spiegare le cose. E poi non è che ogni tot anni, la mia condizione è molto più deplorevole, io faccio... degli articoli due volte al mese, quindi il mio è il trionfo della routine, dell'abitudine, della noia. Non mi elogi troppo.
Io ho detto quello che colpisce me. Ho detto solo che siccome mi è difficile, quando lei parla di un libro, per esempio, parlo della cosa di cui mi occupo, capire come ne parlerà. Questo mi sembra... E comunque, diciamo, questa non risposta è... Ecco, voglio sapere, a un giovane, un ragazzo che ama leggere libri, che consiglio, qual è il primo consiglio che darebbe e la cosa da cui guardarsi?
Io non darei nessun consiglio, lo metterei, lo chiuderei, è quello che è capitato a me quando ero ragazzo. Ci sono stati bombardamenti nel 42 a Torino. Noi siamo andati in una casa che possedevamo al mare. In questa casa al mare erano raccolti tutti i libri delle varie nostre famiglie. Io non potevo andare a scuola perché le strade erano mitragliate, le scuole erano chiuse. Allora ho vissuto 2 anni di pura felicità chiuso nella biblioteca guardando i libri secondo il mio puro piacere. Questa è una cosa. Un ragazzo a quell'età lì va chiuso ermeticamente, senza possibilità di fuga, non gli va dato neanche il cibo forse, e sta lì dentro e fa quel che gli pare, assoluto abbandono all'assoluto istinto. E il fatto che questo non si fa più adesso, ci sono le scuole che raccomandano i libri da leggere, ci sono persino i giornali che raccomandano, danno ai loro lettori i libri giusti da leggere, ci sono quelle cose terrificanti che si chiamano le università, che sono piene di raccomandazioni, e questo è il disastro dei nostri tempi, e forse dipende da questo. La libertà assoluta di un ragazzo con i libri che gli piace, fare quello che vuole, assolutamente. Il fatto che la gente non fa più quello che vuole, fa quello che vogliono gli altri.
Chi?
Chi lo sa, gli altri.
Senta, più che una domanda è una constatazione. Lei ha citato Cristo dicendo che era un uomo.
Non capisco.
Un umorista. Ci ha citato Cristo dicendo che era un umorista. Ora, quello sospetto lì l'avevo avuto anch'io. Adesso almeno una frase ricordo. Quello quando ho detto che beati i poveri di spirito, perché per essi vi è il regno dei cieli. può darsi che sia vero, ecco.
No, no, ma io non ho detto questo. Io ho detto che Chesterton ha detto...
Non è che lei abbia detto, lei ha detto che è un umorista.
No, io non ho detto che è un umorista, ho detto che Chesterton, che è uno scrittore, lo conoscete bene, uno scrittore cattolico,
sì,
molto spiritoso del principio di secolo, ha detto che Cristo era un umorista. Io non penso
a questo. Beh, allora io, cioè, io ho sentito che lei ha nominato Chesterton, io non l'avevo
Chesterton,
letto, ma
sì.
Non so per caso ci sono arrivato da solo a quella forma di umorismo. È una frase un po' singolare, perché io, diciamo, conoscendo qualche persona un po' spiritosa, non sembrano molto animati di spirito religioso.
Malissimo.
Uno. Beh, vabbè, allora seconda domanda. Poi ha citato anche Pascal, che secondo me è stato una specie di soluzione del, non dico dei dubbi, ma dell'atteggiamento religioso. Nel senso che Pascal ha posto il problema per esclusione, se non sbaglio, dicendo che in fondo se uno è conforme, diciamo, ai principi della religione cattolica e li osserva entro certi limiti, diciamo, se questi principi non sono veri oppure sono inventati, lui ci rimette poco. E se invece non li osserva e, diciamo, i cosi e la legge cristiana fosse vera, quello ci rimette tutto. Ora dico, vabbè, allora almeno la prima parte per me può andare bene, in fondo non devo fare poi dei grossi sforzi, c'ho un po' di carità, poca fede, ma insomma qualcosa salviamo, è tutto.
Ma io dicevo che Pascal era una figura tragica, la scommessa, non c'è niente di più tragico della scommessa di Pascal, e sono cose, si sente già l'aura di Dostoevskij intorno. La scommessa di Pascal non è il gioco di un libertino o un gioco di un mondano. Pascal è stato anche un mondano, era un satirico meraviglioso, un uomo spiritosissimo, ma c'è il lato tragico della scommessa, la scommessa sulla propria vita, sulla vita del mondo, su tutto quanto. Io volevo dire soltanto che Pascal è una delle incarnazioni, non la sola incarnazione, del volto tragico del cristianesimo. È tragica proprio questa scommessa.
Una domanda?
Certo.
Mi scusi se le chiedo di tornare ancora sulla resurrezione, che veniva, visto che ha detto che lei la sente meno, quindi mi scusi, però io credo che, nel senso, se ci fosse stata semplicemente la tragicità della croce, come diceva lei, la letteratura, ma come anche l'arte del 1600, non sarebbe stata toccata in modo così prepotente, come lei ha detto, dal cristianesimo. Come lei prima diceva, che è difficile fidarsi dell'uomo, no? È meglio diffidare, no? Infatti, se non ci fosse stata la resurrezione, è vero, come credo anche, come quando lei inizialmente diceva che come hanno potuto fare gli apostoli inizialmente a stare di fronte a quel fatto, se non ho capito mai quello che diceva all'inizio, così tragico, così anche violento, e perché gli è stato assicurato che non sarebbero mai più stati da soli, questo potevano anche vederlo. Quindi vorrei capire se secondo lei questo è vero o no, cioè se la letteratura comunque sarebbe stata influenzata dal cristianesimo così anche senza risurrezione, perché io credo di no, però...
No, io penso che lei abbia ragione, penso che senza la resurrezione non si capisce tutto il barocco, insomma, tutto il barocco artistico è una infinita elaborazione e ruminazione intorno all'idea della resurrezione, questo è assolutamente sicuro, e allo stesso modo è sicuramente, le parole di San Paolo sono chiarissime, che la crocifissione poteva essere sopportabile soltanto perché veniva rovesciata dopo 3 giorni. Io sono completamente d'accordo con lei, dico soltanto che è una cosa che io sento di meno, è una mancanza che ho, è una cosa, la nota così apertamente trionfale che io ammiro molto in tanti scrittori, in tanti, tanti pittori, eccetera, è una cosa che io sento, sento di meno. No, non rivendico di aver ragione, è una mia deficienza.
C'è una domanda. C'è due domande. Sentite voi in fondo.
Visto che sento che la risurrezione la interessa meno rispetto alla crocifissione, alla lotta di traffico, ecco, volevo chiedere se la risurrezione non è interessante, secondo lei perché.
No, non ho detto che.
No, è interessantissimo, però dire, non è la chiave che ci riguarda di più, che ci coinvolge.
Io però sono sempre sul fatto che io devo essermi spiegato male, non è che io appunto ritenga che la resurrezione non sia interessante, dico non è che dire che non mi interessa è una cosa grottesca, una cosa infantile evidentemente, davanti a qualcosa che ha occupato l'umanità per alcune migliaia di anni. È una cosa che il cristianesimo è talmente ricco, talmente vario che ognuno ha delle cose che sente di più. Agostino sentiva più certe cose, San Tommaso ne sentiva più altre, Dante ne sentiva altre ancora. Come posso dire io che la resurrezione o il trionfo, l'aspetto del trionfo non mi interessano, quando sul trionfo è stato fatto il paradiso, che probabilmente è la più grande poesia che sia mai stata scritta, non in Occidente ma dappertutto. È una cosa inconcepibile. Pensate che un essere umano ha scritto il paradiso. È una cosa di cui io non riesco ancora a rendermi conto, come sia possibile aver scritto una cosa di quella enormità. Quella cosa di quell'enormità è stata scritta sulla coscienza della resurrezione e del trionfo, e del trionfo totale della luce e della visione oggi, perché quella è la cosa forse più grandiosa di tutte. Dante vede oggi nella sua vita quello che accadrà alla fine dei tempi. Sono cose immense. Dire che io non sento, non mi interessano queste cose, sono io lo laico stupido, sono veramente io, non il laico, ecco, voglio dire appunto. No, non è un'accusa, voglio dire semplicemente che ci sono delle cose che io sento più vicine, anche se sono cose che ugualmente mi travolgono. Ma poi ci sono, noi tendiamo a vedere nel cristianesimo soltanto l'incarnazione e la crocifissione. Il cristianesimo è anche Dio Padre, è anche lo Spirito Santo. E la ricchezza del cristianesimo rispetto a qualsiasi altra religione, persino all'ebraismo, che è una religione di una complessità infinita, sta nel fatto che il cristianesimo nasce da questa sublime invenzione teologica, che è l'unità e la trinità di Dio, e cose di cui ci siamo completamente dimenticate, perché se domandate a un uomo nell'anno 2004 cos'è 2000 l'unità territoriale, anche un cristiano non gli importa più niente. Sono cose perdute, purtroppo perdute. La mente umana ha, tutti i filosofi dell'Occidente hanno pensato partendo dall'unità alla Trinità di Dio, e tutto questo fino alla filosofia dell'Ottocento, non più religiosa. Quindi io credo che una cosa che mi preoccupa è la restrizione di vista che c'è oggi nel cristianesimo, che molte cose sono state abbandonate. Teologia, per esempio, interessa poco. Nel cristianesimo oggi è diventata soprattutto un'etica. E io sono nettamente contrario all'idea che una grande religione come il cristianesimo, o come l'ebraismo, o come l'islam, cioè, o come il buddismo, si riduca a un'etica. Una grande religione non è un'etica, è molto più di un'etica. Certo, esistono le opere buone, come si dice, come diceva Lutero. Esistono i missionari, chi vuole, esiste la carità, per usare la parola autentica, la parola di Paolo, che Paolo riteneva la virtù suprema. Ma la religione non può essere soltanto carità. E la cosa che mi preoccupa oggi è la riduzione del campo della religione cristiana. Una visuale che si va restringendo e che si riduce all'etica, all'opera buona, che è soltanto una piccola parte del cristianesimo.
In un'intervista rilasciata a Tracce, lei citava Hannah Arendt come una delle grandi figure del secolo, e in un ultimo suo scritto, e volevo chiederle un parere, Hannah Arendt dice che l'aspetto ultimo dell'ideologia non è tanto un sistema di pensiero quanto la riduzione del fatto all'opinione, così ciascuno può godere di un certo diritto all'ignoranza. Lei diceva questa cosa vedendo come i tedeschi, dopo i campi di concentramento, dopo il periodo di Hitler.
Io non la sento bene, mi scusi.
Hannah Arendt diceva questo vedendo come la Germania, dopo il periodo hitleriano, taceva su quello che le era accaduto, facendo risalire tutto ciò che era accaduto alla colpa di Adamo, e non volendo, dice, i tedeschi si rifiutano di vedere quello che è successo. Però poi diceva, se ho ben capito, che questa riduzione del fatto ad opinione è un po' il modo di vivere di tutto il mondo, del mondo occidentale in particolare. Io volevo chiederle cosa ne pensa lei di questo e come questa riduzione si gioca nel fatto religioso di cui lui ha parlato fino ad ora.
La cosa è abbastanza complicata, perché Hannah Arendt è una figura per cui io ho un immenso rispetto, perché è stata in questo secolo, forse non è una parola sufficiente, la parola onesta, o la parola intellettualmente onesta, è stata una delle persone più lucide e più intellettualmente oneste, eppure che siano esistite. A costo di tutto, a costo di tutti i contrasti, a costo di non farsi comprendere dai suoi correligionari, a forza di non farsi comprendere dai suoi amici, dai tedeschi, eccetera. Hannah Arendt ritorna nel dopoguerra, dopo aver scritto il suo grande libro, in Germania, e le sue reazioni sono comprensibilmente molto complicate, perché era un'ebrea perseguitata, il cui popolo era stato massacrato, e trova i tedeschi il suo maestro Karl Jaspers, nel 1932, un anno prima che Hitler prendesse il potere, l'aveva sgridata perché lei non capiva l'essenza tedesca. Poi si sarebbe rivelato cos'era l'essenza tedesca. L'essenza tedesca era Auschwitz. Lei ritorna in Germania ed è divisa tra, da un lato non li sopporta, dall'altro cerca di capirli, da un lato cerca di vedere in loro un'espressione di una parte del mondo moderno, e poi soprattutto è divisa intellettualmente su un punto fondamentale. Lei è stata l'unica persona, l'unico, come chiamarlo, filosofo, storico, scrittore, eccetera, che ha detto quello che noi abbiamo visto nel XX secolo in Germania e in Russia è stata semplicemente il male assoluto. Il male assoluto è un'espressione che non è nuova, viene da Kant. Il male assoluto, il male incalcolabile, il male Satana. Lei non usava la parola Satana, voleva dire esattamente quello. Però, alla fine, in una discussione bellissima con Scholem, lei ammette, lei che ha subito sulla sua carne il massacro di milioni di ebrei, ammette che il male assoluto non c'è, c'è soltanto il bene assoluto. Questo è il punto chiave. Proprio lei... un'ebrea, una che ha visto quello che ha visto, che ha capito che stalinismo e nazismo erano una cosa inconcepibile, che non si era mai vista nella storia umana, lei, malgrado questo, dice esiste il bene assoluto, il male assoluto non c'è. Il male è sempre miserabile, il male è sempre qualcosa di schifoso, vergognoso, abietto come Eichmann. Lei vede Eichmann e gli basta vedere quel miserabile impiegatuccio colpevole di centinaia di migliaia di morti per capire che il male assoluto non esiste, ma c'è soltanto il bene assoluto. È una cosa su cui io non sono d'accordo. Io credo che il male assoluto esista e che Hannah Arendt, che era un ebreo, si sia sbagliata, come dire, per eccesso di cattolicesimo. Era un lato cattolico della mente della Arendt. Per un cattolico il male assoluto non c'è. San Tommaso dice che per il cristianesimo il male è una privazione di essere, non è qualcosa di positivo. Il cristianesimo sente in ogni affermazione del male assoluto una tradizione zarathustriana, agnostica, come volete, ma qualcosa di non cattolico. Il male assoluto non c'è, e invece c'è, e questo secolo l'ha ampiamente dimostrato. E a quanto pare quest'altro secolo nuovo sta per dimostrarlo un'altra volta.
Lei parlava prima di una tendenza che vede nel cristianesimo e che la preoccupa, diceva. E diceva quella dell'impoverimento. In realtà mi pare dicesse di vederla come rischio nelle religioni in generale. Però poi parlava del cristianesimo e diceva che si tratta della... il fatto che vengono a perdersi, cioè lei vede, mi pare di capire, il cristianesimo come una molteplicità, come una realtà con molteplici facce, una varietà e una ricchezza, e ha paura che se ne perdano, anzi dice che se ne stanno perdendo, se ne sono persi. Ha fatto l'esempio, io mi ricordo, del neoplatonismo. Subito prima, mi sembra, diceva che il platonismo cristiano, il platonismo per i cristiani coincideva con un dare meno peso riguardo alla figura di Cristo all'incarnazione, per esempio. E questo mi faceva pensare, volevo chiederle, mi piace nel cristianesimo, vedo nel cristianesimo la possibilità, e per questo in parte mi piace, la possibilità di mantenere insieme, non di conciliare, ma in qualche modo di mantenere insieme anche cose diverse tra loro, molto diverse. Però in certi casi, come in quel caso che lei diceva, che le dispiace che si sia perso il platonismo, o in altri casi, mi sembra che ci siano aspetti del cristianesimo più decisivi, per esempio rispetto all'incarnazione di Cristo. E non vedo come sia possibile in ogni modo mantenere tutte le facce o tutte le manifestazioni che si sono avute nel cristianesimo, per esempio il platonismo cristiano, senza perdere questa decisività, per esempio, della carne.
che secondo me è molto rilevante anche per il discorso che si faceva prima riguardo alla risurrezione, scusi se ci torno, e che lei nella sua replica non ha toccato, perché parlando del trionfo, lei parlava per esempio del trionfo della luce nel paradiso di Dante, ma non parlava del fatto della risurrezione del corpo.
E beh, quella, il paradiso di Dante è proprio quella cosa lì, è una luce che deriva dal trionfo derivato dalla risurrezione del corpo e di tutti i corpi. La cosa straordinaria del cristianesimo, la luce, l'esperienza della luce nella Grecia non è la luce del corpo, è nel cristianesimo che è la luce del corpo. Questa è una novità assoluta, una novità soprattutto nel paradiso di Dante, non solo nel paradiso di Dante, che la luce sia la luce del corpo. Questa è una cosa grandiosa del cristianesimo. Mi scusi, però io volevo rispondere un'altra cosa che lei mi diceva. Io non voglio negare affatto, il cristianesimo senza l'incarnazione non si concepisce, non si può concepire, non c'è il minimo dubbio. Il cristianesimo fondamentalmente dipende dalle lettere di San Paolo, deriva di lì, non si può fare a meno di quella cosa, e le lettere di San Paolo sono per l'appunto incarnazione e risurrezione, peccato, eccetera. Ma io credo che ci siano tanti aspetti, non saprei dire se secondari, che noi non dobbiamo dimenticare. Guarda, le faccio un piccolo esempio filologico. Per esempio, la Chiesa ha combattuto sempre contro la gnosi e contro i movimenti gnostici. Per esempio il catarismo, no? I catari in Francia, eccetera, in modo, devo dire, un pochino sbrigativo, perché la crociata contro gli albigesi non è stata una cosa piacevole. Ma lasciamo stare questo. Nel cristianesimo e nel cattolicesimo c'è una tendenza antignostica. Questa tendenza antignostica è diventata una qualcosa che fa parte della dottrina, ma ora, negli ultimi tempi, dalle ultime ricerche, viene fuori questa cosa straordinaria, che molte affermazioni che venivano ritenute affermazioni gnostiche delle origini cristiane sono in realtà affermazioni cristiane, semplicemente cristiane, cioè quello che noi, il cristianesimo, ingloba in sé anche una parte di quello che veniva ritenuto in tempo gnosi. Quindi cerchiamo di non impoverirlo, perché un esempio è il Vangelo di Tommaso, che è sempre stato ritenuto un testo gnostico, e adesso non è più ritenuto un testo gnostico, viene ritenuto un coacervo in cui ci sono delle affermazioni gnostiche e delle affermazioni semplicemente cattoliche. Quindi più andiamo verso Cristo, i primi tempi di Cristo, vediamo che il cristianesimo non si restringe, non diventa una fede costruita su pochi elementi, ma diventa una fede immensa. E io questa ricchezza a cui non vorrei rinunciare e a cui temo che oggi si stia rinunciando, in parte le dico con questa riduzione della religione etica.
Mi scusi se preciso, perché non sono riuscito forse a spiegarmi. Quello che mi sembrava, che la sua attenzione per il cristianesimo, per la religione in generale, sia una cosa che io le dicevo interessa anche a me, cioè la necessità di mantenere aspetti talvolta anche contraddittori tra di loro, e quindi una ricchezza.
Mi sembra che questo possa essere fatto meglio, cioè più che preoccupandosi della ricchezza a volte, capendo dov'è l'aspetto decisivo, come in questo caso l'aspetto che privilegia l'incarnazione piuttosto che l'aspetto platonico, e approfondendo quello. Cioè la preoccupazione per mantenere insieme tutti gli aspetti del cristianesimo da sola, non so...
Ma lei ha perfettamente ragione, il cristianesimo ha un centro, io non voglio affatto negare quel centro lì, sono d'accordo con lei su questa cosa, sono persuaso che però partendo da questo centro si possono toccare tantissime corde, e noi alcune di queste corde le stiamo dimenticando, e questo non è un bene per il cristianesimo. Per esempio, l'attenzione, la perdita della dimensione più probabilmente religiosa di quello che è teologia o di che è fede a favore dell'etica è una cosa secondo me negativa e che non riguarda il centro del cristianesimo, non riguarda assolutamente. Il cristianesimo viene in questo modo praticizzato, viene visto le opere buone non sono tutto il cristianesimo.
Scusi, volevo chiederle una domanda brevissima. No?
Non la sento.
Pronto?
Ecco, adesso si sentiva.
Pronto?
Sì, si sente. Si sente.
Sì, si sente. Ecco, no, si sente. La letteratura è libertà in un certo senso, no? Per lei, mi sembra, perché stare chiusi in una stanza, liberi di leggere tutto quello che si vuole. Ho capito bene, insomma, che la letteratura è libertà.
Sì, certamente è libertà, ma non è soltanto la letteratura libertà, il cristianesimo non è affatto, è stato visto come una fede costrittiva, ma per me non lo è per niente una persuasione costrittiva. Se io penso a 20 secoli di cristianesimo, fino a 50 anni fa, io non vedo nessuna negazione della libertà e della ricchezza della mente in tutto questo.
Prego. Beh, ci vorrebbe il microfono.
No, ma io ho una potente voce.
Ci sono anche quelli dietro.
Posso?
Sì,
posso fare una domanda adesso che non c'entra con quanto è stato detto finora? Se Don Inelli ritiene di approfondire queste cose mi blocca subito. Cioè, se io la conoscessi da qualche anno, magari tentando di dare del tu, mi incuriosirebbe molto sapere com'è che nasce la sua scrittura, cioè com'è che rimane, perché scegli un tema piuttosto... Prima, quando ho parlato dell'albero che stava davanti a casa sua, i bruni, eccetera, non riesco mai, sono continui fallimenti. Invece nella scrittura evidentemente riesce. Com'è che avviene che le nasce un libro? Mi piacerebbe sapere.
Ma non si sa mica. Quella è la cosa che soprattutto non si sa. Viene per caso, uno pensa a un soggetto... mi piacerebbe tanto questa cosa qui e poi lo rinvia e poi se ne dimentica, poi se ne ricorda di nuovo e poi a un certo punto si sveglia una mattina e dice io voglio fare quella cosa lì e farò quella cosa lì, allora è deciso, ma magari sono passati 25 anni. Io per esempio ho fatto un libro sull'Odissea ma avevo pensato di farlo 25 anni fa, è un continuo andirivieni e poi chi decide non si sa. Questo, guardate, non è che voglio chiamare in ballo l'ispirazione, l'ispirazione è una parola che non mi piace per niente, succede, è una serie di casi, una cosa costituisce l'altra, un pensiero costituisce l'altra, un'idea improvvisa se ne va, ritorna e poi viene, soprattutto bisogna respingere quell'idea, bisogna dire quel libro lì non lo farò, allora si è sicuri che lo si farà.
Mi tocca una curiosità.
Pronto?
Ah no, scusi, prego, prego.
Grazie. Mi piacerebbe un suo approfondimento sulla citazione che ha fatto prima riguardo a Proust e a Musil. Grazie.
Scusa, posso integrare la domanda? Cioè, io quando ho parlato dei teologi, dice gli ultimi due grandi sono Proust e Musil. Io mi aspettavo, avendo lei scritto anche un libro su Kafka, che magari dicesse Kafka.
Beh, facciamo tre.
Però. Però mi interessa di più Proust e Musil, anche a me, cioè Kafka, diciamo, l'avrei, forse la questione sulla scontatezza mi è nata proprio quando ho detto quelle cose. Perché Proust e Musil?
È la forma della mente. Intanto nel caso di Proust è un fatto, provate a leggere attentamente la Recherche. La Recherche è intessuta di citazioni bibliche. è piena di Bibbia, gronda di Bibbia dappertutto, mascherata, lui non nasconde certamente, uno legge una cosa, di solito gli studiosi della letteratura francese non hanno nessun sospetto di cosa sia la Bibbia e non si accorgono di passare su dei campi gremiti di Bibbia, citazioni, è nascosta. In Proust la Bibbia è nascosta dappertutto, enormemente, la sapeva benissimo, la sapeva a memoria, come capita ai geni per caso, perché lui aveva fatto la traduzione di Ruskin commentandola. Ruskin era una citazione continua della Bibbia. Allora si era letta tutta la Bibbia e aveva una memoria prodigiosa e la sapeva a memoria, e la Bibbia che aveva studiato per commentare Ruskin gli veniva fuori continuamente scrivendo. Fare un commento biblico alla Recherche sarebbe una delle cose più divertenti e più piena di sorprese, perché in realtà nessuno si rende conto quante volte la Bibbia emerge fuori. Ma non è solo questo, per quanto è quel tipo di rapporto. E beh, Musil è pieno di mistica tedesca fino al collo, non è che... e Kafka è pieno di mistica ebraica che non conosceva. La cosa straordinaria che fa di Kafka, Kafka sapeva pochissimo di mistica ebraica, ma se voi leggete i quaderni che lui scrive quando dopo la scoperta della tisi va in campagna, va a stare a casa della sorella di Otla, quella è la pura mistica ebraica ridotta alla sua essenza, scoperta da un genio. Certo, Scholem non era stato scritto e lui non conosceva le cose. La mistica ebraica, la più grande mistica ebraica, rinasce in Kafka tale quale, ridotta alla propria essenza. E così. E poi non c'è solo questo. Questi sono fatti di contenuto. C'è il fatto, la mente, quella che chiamerei la mente teologica, la costruzione. Hegel c'aveva ancora la mente teologica, anche se abbastanza contaminata, ma quella forma di costruzione del mondo, a quella forma di costruzione del mondo si arriva solo passando attraverso la teologia. Persino Balzac era esattamente il contrario. In un passo della Commedia humaine dice proprio questo, che la sua era teologia e metodologia andata a pezzi, mentre Proust cercava di tenerla insieme, perché la Recherche è fondamentalmente una specie di inno all'uno, all'identità di tutti i contrari nell'uno. Dopo, questa cosa credo che si sia perduta. Io non so se dopo Musil e dopo Kafka e Proust ci sia ancora una forma di esperienza teologica di quell'intensità. Credo di no. E questo non è un bene. Se ne sente la mancanza. E l'assenza, la mancanza, la perdita dell'esperienza apologica ha portato con sé l'indebolimento dell'esperienza intellettuale.
È una domanda. Mi ha molto colpito con i suoi passi quando parlava della che il permanere così della letteratura, cioè del raccontare il mondo in termini che c'entrino con l'interezza dell'umano, si è legata al fattore religioso, cioè a un modo di guardare intero il reale. Volevo accennare dunque al tema della resurrezione, nel senso che per me il cristianesimo, per come l'ho trovato e sto cercando di seguirlo, di starci attaccato, è il permanere dell'umano che contrasta continuamente il mio, e io credo nostro, limite di dimenticarci continuamente di questa interezza che è il mondo, di questa interezza di alterità, di destino, di religiosità che è il mondo. Ce lo dimentichiamo continuamente, non solo, a me pare che personalmente ne vado anche contro. E per me il cristianesimo non è niente altro e dunque tantissimo invece tutto, perché è, la risurrezione non è forse, come diceva quel signore lì, di continuare, cioè è permanere di questo dell'io, cioè dell'io intero, e quindi è una bellezza, una gioia da questo punto di vista.
Volevo chiederle... è il permanere del mondo, non sì, solo sì, dell'io, certo. Molto più che l'io, certo, del sì, mondo
sì. E questo così, una piccola condivisione, e volevo accennare invece a questo fatto, al tema del padre e dell'amicizia, anche pensando che lei ha lavorato tanto su Kafka, la famosa lettera di Kafka al padre, c'è la tensione a trovare l'amicizia, ma in senso profondo e non sentimentale, e a trovare il padre. Kafka diceva: esiste la via ma non esiste la meta, è una grande contraddizione, no? Indica un desiderio, esiste la meta e non esiste la strada, no? È come un manifestare un'esigenza e allo stesso tempo una grande mancanza di come sia possibile. Ecco, volevo chiederle così com'è, se condivide questo, che tracce ne ha trovato, come rileggerebbe Kafka oggi, lei che l'ha studiato e scritto tempo fa rispetto a questo.
Non so come lo rileggerei oggi, l'ho letto come ho potuto, è stata per me una lettura molto molto dura, e mi ricordo alla fine avevo perso il sonno perché arrivato all'ultimo punto di Kafka, a quegli ultimi straordinari racconti incompiuti, si arrivava a un tale punto di tensione che io per 15 giorni non ho più dormito. E non era una cosa tragica, poi ho ripreso a dormire, ma non è un evento, non voglio dire questo, soltanto per me è stata una cosa molto ardua. Ma io vorrei, riguardo a Kafka, ha scritto quelle lettere tragiche al padre, ma ha scritto delle lettere al padre per niente tragiche, mentre stava per morire, nell'ultimo mese e mezzo di clinica. Gli scriveva delle cartoline lunghe 6 righe, 8 righe, e si ricordava di quando da bambini andavano insieme a bere la birra. Erano lui che aveva scritto la lettera più tragica che si può scrivere e non inviare naturalmente al proprio padre, finisce scrivendo queste lettere deliziose di moribondo: ti ricordi quando andavamo a bere la birra, tu mi portavi a nuotare, e sarebbe bello berlo insieme una birra, eh? E questo, lui stava morendo e parlava della birra, e mi piace che di uno scrittore così tragico conservare un'impressione così lieve, fatta assolutamente di niente, di un bicchiere di birra. Kafka finisce in un bicchiere di birra.
Io direi che abbiamo detto tante cose. Tengo fissa il senso, quello che secondo me era il senso di una domanda che ha fatto quel signore. Scusi, io veramente non ci vedo, sono cieco, però vedo che veniva da lei lì, ecco, quello che si mette le mani sulla faccia. Noi oggi abbiamo parlato di cose di cui generalmente non si parla, generalmente si parla di altre cose, e tra le cose di cui abbiamo parlato oggi, che riaffiorava continuamente, come accade quando in prossimità dei grandi fiumi o anche lontano da questi fiumi si buca per terra e esce l'acqua, perché ci sono diramazioni sotterranee. Ecco, mi è piaciuto quello che diceva nella formulazione, insomma, in quello che io ho capito almeno della sua domanda, quando diceva, quando metteva in relazione la perdita del centro con la perdita della ricchezza. Perché a me sembra che abbiamo cercato stasera anche molto di comunicarci, non solo questo, perché io non voglio ridurre tutto quello che è stato detto con una tale franchezza che è una di quelle doti di cui che si apprezzano lentamente nel tempo. Non, però come esista un nesso tra l'impoverimento di una tradizione? Abbiamo parlato del cristianesimo, ma nell'intervista noi parlavamo molto dell'Islam e di altre tradizioni, nel momento in cui il cuore, perché poi la ricchezza del cristianesimo, dell'Islam, di tutte le esperienze umane sta in questo tenor fisso, nell'intensità con cui il cuore è presente, perché questo poi apre a tutto, spalanca tutto. Io infatti questa immagine del cristianesimo ridotto ad etica è contemporaneamente un impoverimento della sua immensa storia, mi pare, e nello stesso tempo una perdita completa di quello che è la sua natura. Lei parlava, mi ricordo nell'intervista, che diceva il cristianesimo è nato tra le prostitute e i ladroni.
Aveva detto questo.
Dice, finiva l'intervista, è un avvenimento religioso. E io non voglio finire parlando riconducendo solo a questo il tema, anche se è stato poi il tema che è venuto fuori di più dagli interventi. Certamente questa tensione che ci è stata comunicata è esattamente, cioè non è solo qualcosa di cui non si parla normalmente nella chiacchiera televisiva, eccetera, ma è anche spesso ciò di cui non si vuole parlare, ciò di cui si evita di parlare, come oggi in aeroporto quando lei mi parlava della scuola, no? Quando a un certo punto diceva che la scuola spesso, quando parlava della riforma Berlinguer, peraltro, perché mi sembra che ce l'avesse molto di più con la riforma Berlinguer.
Non so niente della riforma Moratti, sono incompetente. quando saprò qualcosa della riforma Moratti parlerò male anche di questo.
quando diceva, ci si adopera in tutti i modi perché non si lega e non si capisca niente.
Voi non vi rendete conto, o voi lo sapete fino a che punto si è arrivati, in sostanza, quello che si vuole da uno studente universitario italiano è che non legga niente. È il timore che si affatichi le meningi. 200, non si può leggere più di 200 pagine al mese, se no questi poveri ragazzi estenuati soccombono e muoiono. Questa cosa terrificante, ma 200 pagine, un ragazzo a 18-19 anni, con le enormi energie che ha un ragazzo, ne legge 2000 alla settimana. E il ministero italiano si preoccupa che leggono troppo, perché si possono stancare, si possono spossare, e leggere Platone è pericoloso, può venire chissà quali idee, leggere i Vangeli poi molto più pericoloso, qualsiasi cosa che non sia Corriere della Sera o Repubblica è pericoloso, tutto è pericoloso, noi viviamo in un mondo di pericoli e di imbecilli naturalmente.
Grazie.
Troppo glielo ho voluto dire.